Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Ed eccoci ritornati per rientrare in quello che è un po' il mondo più intimo delle donne. Lo facciamo quest'oggi con un argomento di indubbia importanza che quando insomma arriva a questo momento è un momento veramente particolare. Perché? Perché parliamo della nascita di un bimbo che indubbiamente è un evento gioioso, perché la nascita di un bimbo è chiaramente un evento gioioso. È però importante anche comprendere che è un momento di passaggio importante dove un giovane ed una giovane insomma diventano adulti fondamentalmente, o comunque si spera che lo diventino quando arriva insomma questo bimbino, giustamente insomma nella coppia. C'è un tema interessante che è quello del cambiamento insomma anche nel rapporto di coppia con l'arrivo di un bimbo. È un tema particolarmente significativo che affronteremo però la prossima settimana, perché in realtà vogliamo partire da una tappa fondamentale, cioè è quello che solitamente viene definito il dolore postpartum, perché l'arrivo di un bambino è bello, l'abbiamo detto, cambia la vita di coppia, cambia la persona stessa, ma è un momento che è particolarmente incisivo, particolarmente importante anche per la donna e soprattutto per il suo corpo che cambia, che subisce un mutamento di particolare importanza. Di tutto questo chiaramente ne parliamo anche quest'oggi con la professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno.
Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti.
Allora, il famoso, lo diciamo così perché spesso ne sentiamo parlare, dolore postpartum. Che cos'è? In che consiste?
Innanzitutto è un dolore fisico che la donna avverte quando inizia o tenta di iniziare a riprendere la vita sessuale con il proprio compagno, con il proprio marito. Sostanzialmente le cause, soprattutto nella prima gravidanza, sono queste. Il fatto che la donna spesso va incontro a un taglio che si chiama episiotomia per facilitare, un taglio a livello dei genitali, per facilitare l'uscita del bambino. Questo taglio naturalmente viene poi cucito, suturato, si parla di episiografia. Il problema è che spesso questa cicatrice non si forma in maniera corretta oppure va incontro ad infiammazioni e infezioni, e questo determina chiaramente una fonte di dolore. Il secondo elemento di dolore, che è più generale, è il fatto che la donna che allatta non ha estrogeni, e questo determina una importante secchezza vaginale con mancanza di lubrificazione, e quindi quando cerca di avere dei rapporti naturalmente questa secchezza, se poi c'è anche una cicatrice dell'episiotomia che tira, che è retratta, che è dolente, questo naturalmente può creare molto fastidio. La terza variabile è che sempre la donna che allatta ha alti livelli di prolattina, un ormone fondamentale per far produrre il latte, ma che proprio va a bloccare il desiderio sessuale. Ecco che allora, senza desiderio, con la secchezza e magari una cicatrice dolente, la situazione può diventare molto difficile. Però va detto che è bene riprendere l'intimità sessuale senza far passare l'anno dell'allattamento, perché questo può creare poi una grossa crisi di coppia, come lei anticipava, la soddisfazione dei mariti, dal punto di vista della soddisfazione generale, crolla dall'84 al 48% dopo la nascita del primo figlio, ma addirittura la soddisfazione sessuale mediamente crolla dal 69% prima della gravidanza al 28% dopo il parto. Questo significa che c'è una grossa crisi per entrambi quando c'è un silenzio del corpo. Ecco allora i consigli pratici che noi possiamo dare a tutte le donne dopo il parto. Innanzitutto di avere delle attenzioni igieniche particolari. In che senso? Per esempio, per ridurre il bruciore, il dolore e i piccoli fastidi genitali così frequenti dopo il parto, è opportuno usare detergenti intimi a base di timo. Perché? Perché il timo è una sostanza naturale, come tutti sanno, che contiene due sostanze, il carvacrolo in particolare, che aiutano a disinfettare rispettando l'ecosistema della vulva. Questa è già una cosa molto importante. Secondo, possono utilizzare un olio a base di iperico o un gel a base di aliamidi per fare dei massaggi che possono fare 2-3 volte al giorno. Con il pollice inserito in vagina, questo massaggio consente di distendere i muscoli contratti da eventuali retrazioni per il dolore o per la litisio, in modo tale che tutto il tessuto diventi elastico. Poi, su prescrizione medica, è possibile inserire in vagina 2 volte alla settimana una minima, proprio infinitesima quantità di estrogeni, che non sono controindicati nell'allattamento, che non interferiscono con l'allattamento stesso, ma che sono sufficienti a dare un'ottima lubrificazione, chiaramente nel giro di un mese, perché però nel frattempo si può utilizzare, grazie al massaggio, un gel lubrificante.
Ecco, questo scusi se la interrompo, la donna... c'è una cosa importante che lei giustamente ha sottolineato, no? L'importanza della, del parere medico. Io dico questa a tutte le mamme, magari le mamme giovani che hanno questa paura, magari dice però gli estrogeni perché il parto e poi il bambino viene condizionato, se ve lo suggerisce il medico è importante, anche perché ne vale proprio del benessere della coppia, giusto?
Giustissimo Roberta, lei ha detto una cosa importante, c'è una, veramente un pregiudizio,
esatto,
che ha demonizzato gli,
esatto,
ormoni. Noi non nominiamo gli ormoni, sembra che parliamo del diavolo e non consideriamo che per ogni farmaco vale la regola generale, che è l'uso che non ne facciamo, se lo qualifica come buono o cattivo.
È chiaro.
Voglio dire, se l'indicazione è corretta, se il dosaggio è accurato, lei pensi che nel 1600 Paracelso, che è stato un grandissimo medico, diceva che è la dose che fa la differenza tra un rimedio o un veleno. Ecco, allora, 400 anni fa era già chiaro questo concetto, noi oggi non guardiamo dell'ormone il dosaggio, per esempio, la via di somministrazione. Una via di somministrazione periferica, come può essere la vagina, a quantità di microgrammi due volte alla settimana, non viene assorbita, non interferisce quindi con i livelli plasmatici e non interferisce quindi con tutto il corpo, ma è sufficiente a tenere in ottima salute la vagina che la vescica. Quindi lei ha fatto una puntualizzazione molto giusta. Come sempre poi, se non si tratta solo di una secchezza da allattamento, ma di nuovo ci sono problemi più importanti come il dolore da episio oppure un dolore da altre cause, il medico è sempre fondamentale. Purtroppo anche l'ostetrica può esserlo, perché oggi purtroppo c'è poca attenzione alla salute della donna dopo il parto. Cioè la donna è al centro dell'attenzione in gravidanza, perché ovviamente ha questo compito meraviglioso che è quello di far nascere un bambino. Però dopo in qualche modo è come se ancora oggi perdesse l'importanza. Per fortuna stiamo finalmente cambiando prospettiva.
Meno male.
Sta crescendo anche all'interno della Società Italiana di Ginecologia Ostetrici. Abbiamo avuto un convegno a Roma proprio recentemente con la presidenza di Giorgio Vittori sulla depressione postpartum, ne abbiamo parlato anche con lei, e adesso c'è una crescente attenzione anche a questi altri aspetti, perché ci rendiamo conto che c'è un picco, tra l'altro, di separazioni nel primo anno dopo la nascita del bambino, e questo perché, come anticipavamo, questa nascita che non è seguita da un'accurata attenzione alla mamma e al papà, al fatto che il diventare genitori non è un giro di valzer, ma comporta, come lei diceva giustamente, il diventare adulti, e il diventare adulti significa anche assumersi delle responsabilità importanti, ma accettare anche che la vita è cambiata, non può restare come prima.
È chiaro.
Cambia perché c'è una responsabilità diversa, cambia perché c'è un bambino che occupa moltissimo tempo, soprattutto all'inizio, cambia perché in qualche modo la coppia stessa si aspetta cose diverse, ne parleremo, come lei ha anticipato, di più
come
la prossima settimana. Ma un altro aspetto che voglio sottolineare per tutti e due è l'importanza di rispettare il sonno e di aiutarsi nel sonno. Piuttosto è meglio mettere il bambino nel lettone, dargli il lasciarlo succhiare quando piange, e in questa maniera dormire tutti e tre, perché quando la coppia comincia a non dormire di notte l'irritabilità si esaspera, il desiderio naturalmente va a quel paese, cominciano le piccole e le grandi aggressività. Ecco che allora il rispettare il sonno, lo stare accoccolati, il preferire un'intimità antica invece queste regole così rigide che il bambino deve dormire per forza nella sua camera anche a due mesi, possono essere un modo saggio per tornare a recuperare i ritmi più antichi. Ecco che allora un corpo riposato è anche più disponibile all'affettività, all'amore, all'intimità. E poi, ripeto, come lei diceva, se ci sono dei problemi è il medico che può dare la soluzione giusta tempestivamente, cioè non dopo un anno quando la coppia si è già gravemente logorata.
Ecco, ma un'altra curiosità, lei parlava giustamente del dolore postpartum per quanto riguarda la prima gravidanza, ma poi resta anche nelle altre oppure va via via scemando? Come funziona?
Allora, innanzitutto dipende dal tipo di parto. Per esempio, se la donna ha avuto un taglio cesareo e nel secondo parto ha un parto naturale ed è stata praticata l'episio, ecco che in questo caso ci può essere questo tipo di complicanza. Di converso, se la donna ha avuto un primo parto vaginale che è andato bene, il secondo quasi di regola è ottimo e non lascia strascichi. Perché? Perché il primo bambino ha creato la strada, come dicevano le vecchie ostetriche.
Certo.
E quindi, avendo già disteso i muscoli perivaginali che sanno quindi accogliere il passaggio del bambino senza ulteriori lacerazioni, infatti è molto raro che venga fatta una seconda episio nel secondo parto, ecco che in genere le donne dicono, ah, col primo bambino ho fatto tanta fatica, tanto dolore, il secondo è stato proprio un giro di valzer, è stata una cosa bellissima. E qualche volta devo dire che questo in qualche modo influenza anche il rapporto della mamma con il bambino. In altre parole, più il parto è piacevole, dolce e viene ricordato con un'emozione positiva, con gioia, con entusiasmo, e più in qualche modo può, dico può, non è la regola, ma può condizionare in modo più positivo anche il rapporto con il bambino. Quando la mamma invece ricorda in maniera molto traumatica il parto, in qualche modo è come se iniziasse col piede sbagliato, per dire in termini semplici. Mm-hmm. Ecco perché noi dobbiamo avere una grandissima attenzione, questo è un altro consiglio, a preparare bene le donne prima del parto, quindi raccomando a tutte le signore che sono in attesa di frequentare i corsi di preparazione al parto che ci sono in tutti gli ospedali,
come no,
di farsi seguire da un'ostetrica anche dopo il parto, magari a domicilio, questo perché l'ostetrica tradizionalmente è la grande amica della donna che partorisce, può suggerirle tutte quelle piccole attenzioni, tante volte la donna si trova magari non ha la mamma vicino perché ha cambiato città,
come
per lavoro,
no,
eccetera, e veramente questo bambino è un piccolo marziano, non sa come prenderlo, piange, non sa perché piange, cerca di calmarlo peggio, perché poi lei naturalmente diventa nervosa, il bambino sente attraverso l'odore che la mamma è nervosa, quindi comincia a piangere ancora di più, perché il bambino respira innanzitutto il comportamento della mamma attraverso l'odore. Lei pensi che i bambini riconoscono la mamma innanzitutto dall'odore e solo dopo 3 mesi la riconoscono dal volto, dal sorriso o dalla voce, quindi
bello,
è proprio l'odore. E se la mamma è una mamma calma, ecco perché raccomando che dormino e che si riposino, il bambino respira odore di tranquillità e si calma. Se la mamma è nervosa, tesa, arrabbiata, litiga col marito, ha un odore tipico di aggressività e di paura, il bambino sente questo odore e continua a piangere. Ecco che allora è proprio attraverso queste piccole attenzioni alla qualità delle atmosfere che noi respiriamo nella casa che poi condizioniamo in maniera profonda e noi diciamo subconscia anche l'inconscio e il comportamento del bambino.
Mamma mia,
riposarsi, avere cura di sé e magari ne parleremo più avanti, a fare attenzione anche a tutto, a questa comunicazione madre-bambino che non è solo una comunicazione di voce, per esempio non tanto di parole ma di tono di voce. Quando il bambino è in braccio non è una comunicazione solo di ce l'ho in braccio, ma per esempio com'è la tensione muscolare con cui lo tengo in braccio e soprattutto com'è l'odore della mamma. Ripeto, se è un odore di mamma tranquilla, serena, il bambino si calma. Se la mamma è tesa, nervosa, arrabbiata o molto aggressiva o depressa e non lo guarda, ecco che questo bambino rispecchia questo comportamento e assume lo stesso comportamento, quindi diventa
certo
aggressivo, piange, eccetera. Ecco che allora noi capiamo quanto, ripeto, le nostre atmosfere siano importanti e perché il primo anno dopo il parto sia essenziale in qualche modo per aiutare il bambino ad avviarsi alla vita con il sorriso giusto, con la positività giusta, con l'entusiasmo giusto, oppure cominciare a lasciare delle ferite dal punto di vista emotivo che poi possono lasciare un'ombra nera su tutto il suo futuro.
Quante cose apprendiamo ogni volta in questo... Grazie! Quante cose apprendiamo! Allora, calcolate che tutto quello che abbiamo detto, comunque in parte, è contenuto nel il volume segreto giusto della Mondadori, che lei ha scritto, è dedicato proprio alla terapia del dolore e ai rapporti. E tra l'altro, parlando proprio dei dolori più intimi, c'è un sito a vostra disposizione che è www.fondazionegraziottin.org, mentre per parlare in generale, affrontare un pochino un po' tutti i temi, www.alessandragraziottin.it. Grazie mille davvero, buon lavoro,
grazie,
buona settimana.
Un buon weekend a tutti.
Grazie, un abbraccio.